Buongiorno o buonasera a tutti quanti, a seconda di quando ci seguite, ben ritrovati su Liberi Oltre. Siamo qui con Massimiliano Coccia dell'Inchiesta per parlare di una serie di articoli che ha scritto l'ultimo comparso sull'Inchiesta qualche giorno fa, dalla Russia con Cash, che ci aiuta un pochino a capire quello che è il livello di infiltrazione dei servizi russi in Italia. Forse potremmo cominciare da qualcosa che chi ci ascolta conosce molto bene o che ha avuto modo di vedere, che sono questi famosi cartelloni: la Russia non è mio nemico, la Russia non è nostra nemica, che hanno cominciato ad apparire in diverse città italiane quest'anno e su cui Massimiliano ha scritto un articolo alcuni mesi fa. Massimiliano, grazie mille per essere qui con noi, ci aiuti a capire un pochino.
Innanzitutto grazie a te Ludovico, grazie a tutti i nostri video ascoltatori. Nell'arco di questi mesi abbiamo deciso con l'Inchiesta di affrontare in modo un po' più strutturato, un po' più completo il discorso relativo alle interferenze, alle ingerenze e alla proliferazione di campagne di disinformazione all'interno del nostro territorio, del territorio italiano, ma anche del territorio europeo. Io vi parlo da Bruxelles e diciamo il tema è molto più sentito che in Italia, insomma, molti governi nazionali, tra cui il governo francese, il governo belga, il governo olandese, il governo tedesco, insomma, già nei mesi passati hanno messo in campo una task force, una serie di azioni molto chiare contro la disinformazione, contro le interferenze. Interferenze che vediamo sotto vari aspetti e sotto varie formulazioni. Facevi riferimento alla campagna di affissioni La Russia non è mio nemico, una campagna che ha, diciamo, attraversato le città italiane in modo molto, molto forte nel corso dei mesi scorsi. Una campagna che è nata dall'intuizione, mettiamola così, dell'Associazione Veneto Russia e foraggiata da appunto alcuni agenti segreti russi dell'FSB. L'idea fondamentalmente era quella di rendere plastica e visibile all'interno, diciamo, della cosiddetta zona grigia, di quell'opinione pubblica media che magari non si trova coinvolta in discussioni su Instagram, su Facebook, su X, o sui giornali, del fatto che vi fosse uno scongelamento delle relazioni e dei rapporti tra il nostro paese e la Russia e che quindi fondamentalmente il sostegno all'Ucraina era l'unica, diciamo, condizione di ostilità tra noi e la Russia. E questa, diciamo, è una campagna che unisce in termini tecnici alcune modalità di disinformazia, appunto di comunicazione proattiva nei confronti del Cremlino. Mette ovviamente in atto un messaggio, come dire, irenistico: la Russia non è mio nemico, e in fin dei conti, insomma, perché un cittadino non coinvolto in particolari tensioni emotive, morali e politiche nei confronti della Russia e Vladimir Putin dovrebbe sentire la Russia come suo nemico. Quindi, diciamo, fa presa su un pezzo dell'opinione pubblica non polarizzata o non interessata banalmente al conflitto che si sta conducendo e di cui l'Italia è parte integrante, e fa presa sostanzialmente su un messaggio di disarticolazione dell'opinione pubblica che viene ripreso in modo molto istintivo dall'Associazione Veneto Russa, dalla rete della disinformazia putiniana in Italia, ma che poi viene rilanciato a un livello istituzionale più alto da alcuni messaggi politici, come ad esempio quelli che dà il Movimento 5 Stelle sull'idea del disimpegno e della pace a tutti i costi. Non dobbiamo mai pensare che una campagna di disinformazione è costruita e costituita esclusivamente da un blocco. Quando vediamo un cartellone, dobbiamo pensare fondamentalmente che quel cartellone è un pezzo del tutto, è un pezzo di una strategia molto più ampia. E non dobbiamo pensare che, diciamo, questi personaggi, che ovviamente sono al limite, diciamo, del TSO nel migliore dei casi, diciamo, i tanti propagandisti che vediamo sui canali Telegram, che negano sostanzialmente addirittura che in Russia ci sia una dittatura, non siano funzionali all'indebolimento di una postura all'interno del nostro dibattito pubblico. È Il cartellone è un seme che viene lanciato in una prateria molto fertile, che attecchisce e che aiuta la trasmigrazione di un messaggio molto più pericoloso. E quindi, diciamo, non è prendersela contro dei pazzacchioni che sono in giro per il nostro paese, che vanno a fare alzabandiera e cantano l'inno russo, ma è fondamentalmente l'iniziare a contrastare il primo livello evidente. Ovviamente nella nostra inchiesta abbiamo raccontato anche come avviene il sostegno economico a queste iniziative, che anche questo è veicolato ovviamente dalla Casa Madre Russia. In Italia esistono centinaia di associazioni culturali create da una partenogenesi dei centri culturali russi, che sono su tutto il nostro territorio. Associazioni come Russia Dom, associazione culturale dell'amicizia Italia-Russia, o anche banalmente associazioni culturali che si occupano della divulgazione della cultura russa all'interno del nostro paese. Tutte queste diventano, diciamo, delle cellule attive rispetto ai trust della propaganda. E anche in questo caso noi abbiamo individuato, con appunto un lavoro investigativo, il referente della campagna pubblicitaria su Roma, un ex consigliere municipale del Movimento 5 Stelle, padre politico di Virginia Raggi, Domenico Aglioti, che, diciamo, ha dichiarato di aver raccolto fondi tra le persone con sottoscrizioni personali per creare questa campagna di affissioni, che in realtà è costata 2-3 mila euro. Ovviamente chi lavora un minimo nel mondo della pubblicità, chi lavora a contatto con il mondo, diciamo, della comunicazione, sa perfettamente che una campagna con dei 3x3 o dei 6x3 all'interno di una città come Roma, in punti strategici rispetto a dove è stata collocata, costa molto di più di 2-3 mila euro, altrimenti, insomma, tra le campagne elettorali e le campagne pubblicitarie, tutti quanti noi, diciamo, avremo la possibilità di affiggere manifesti in giro per l'Italia. Ecco, il circuito economico di questa campagna è veicolato ovviamente dal Cremlino, è veicolato dagli agenti della propaganda. Anche su Euromaidan Free Press è stata raccontata come la presenza di un agente russo dell'FSB, Stoivub, è stata, diciamo, proprio all'interno del territorio italiano, di coordinamento e di finanziamento di questa campagna. E quindi, diciamo, assistiamo, come dire, ad una enorme perdita di sovranità nazionale, la nostra sovranità nazionale e di sovranità europea. Noi abbiamo, diciamo, una serie di agenti stranieri sul territorio italiano e europeo che fondamentalmente riescono a portare in essere degli attacchi ibridi e non solo all'interno del nostro dibattito pubblico. Io credo che, insomma, sia giornalisticamente che culturalmente che politicamente sia anche un po' giunto il tempo di farci conti.
Ecco, io volevo precisare una cosa che hai detto, che secondo me è molto importante da capire. Il fatto che questo tipo di messaggi, questo tipo di disinformazione o di operazioni di influenza avvengono quasi sempre attraverso, come dicevi tu, associazioni culturali, no? Alcuni casi associazioni che promuovono l'amicizia tra Italia e Russia, in alcuni casi associazioni culturali che a prima vista sembrano semplicemente promuovere la cultura russa, eccetera. Questo è importante da capire, perché a un primo livello uno vede uno di questi cartelloni e, al di là che sia condivida il messaggio o meno, quello che qualcuno potrebbe obiettare appunto è: beh, un cartellone promosso da questa associazione culturale, è un paese libero, ognuno può scrivere quello che vuole, non c'è nulla di male, no? Non c'è nulla di illegale in tutto questo. Il problema ovviamente è che, come sottolineavi tu, queste non sono associazioni culturali che agiscono in completa autonomia. Queste associazioni culturali, come molte associazioni culturali russe in Italia o meno, agiscono direttamente come cellule, no? dei servizi russi. E diventano di fatto la rete nel territorio italiano o di altri paesi, no? Attraverso cui il governo russo e i servizi russi effettuano queste operazioni di influenza. Questo penso sia importante da capire. E quello che forse è anche importante da capire è, come dicevi anche tu, facendo il nome di Stoivub e di altri agenti, esiste proprio una rete di agenti russi presenti sul territorio italiano con degli interlocutori italiani, no? Cioè hanno delle persone di riferimento che loro già conoscono, a cui si rivolgono per promuovere questi messaggi. Questo particolarmente nel nord-est, se non sbaglio, no? Cioè nel nord-est italiano c'è un certo appetito per questa cosa. Ci aiuti un po' a capire come funziona questa rete?
Allora, sì, innanzitutto c'è da dire una cosa, che quando si parla di propaganda russa, quando si parla di propaganda putiniana all'interno del nostro paese, stiamo parlando di qualcosa che avviene anche, come dire, travalicando quella che è la libertà di parola, la libertà di pensiero e quindi, diciamo, le accuse che spesso ci vengono anche rivolte, mi vengono spesso rivolte, di dire ah, sei per la censura. Il tema è esattamente il contrario, cioè il tema è che sostanzialmente nel nostro paese innanzitutto esisterebbero delle leggi ed esisterebbe un'adesione del nostro paese a delle risoluzioni internazionali. Noi come Italia, come Europa, abbiamo riconosciuto la Russia colpevole di aver invaso illegalmente prima il territorio della Crimea, poi del Donbass e successivamente dell'invasione estesa del 2022. E questo è un punto importantissimo, perché spesso ci viene detto ma la Russia è un paese come un altro. No, al momento la Russia non è un paese come un altro. La Russia è un paese che ha sistematicamente mosso guerra nei confronti di un altro paese, invadendolo e violando il diritto internazionale, le leggi e le convenzioni globalmente riconosciute. E questo è molto importante. È molto importante perché ci pone, come dire, innanzitutto su un altro piano, su un altro livello. Non stiamo parlando di qualcuno che fa una campagna con su scritto «Il Cile è mio amico», Andorra è mia sorella. Stiamo parlando sostanzialmente di qualcuno che dice che uno Stato accusato di invadere illegalmente un altro paese, da tutte le risoluzioni internazionali, dall'ONU fino all'Unione Europea, passando per, diciamo, i parlamenti nazionali, ha decretato questo. Quindi sostanzialmente al momento che io scrivo su un muro o applico un manifesto pagandolo e invadendo le città dicendo che quella persona, quell'entità, quella persona Vladimir Putin o quell'entità, la Russia, non è mio nemico, io sto dicendo che considero amico uno Stato che sta minando la stabilità politica dell'Unione Europea, del mio paese, e sostanzialmente quindi sta minando la sovranità del mio Stato. Questo, diciamo, è una premessa che è necessaria, perché appunto nelle cose c'è un prima e un dopo. L'Italia ovviamente è estremamente permeabile alla propaganda russa, perché è un paese estremamente permeabile, così come lo è tutta Europa, non è che siamo da soli in questo, ha un'influenza di carattere economico degli oligarchi russi. Quindi fondamentalmente il primo livello è semplicemente questo. Non c'è da parte dell'opinione pubblica italiana una distinzione. Se voi fate caso, se andate a parlare con qualsiasi persona appunto che incontrate per strada, l'idea di avere la Russia in modo antagonista non riguarda le questioni relative ai diritti, la democrazia, la pace, chi più a chi ne metta. Le persone sono preoccupate del disinvestimento e del disimpegno dei russi a livello economico all'interno del nostro paese. E questo fondamentalmente è un dato politico, storico e culturale molto importante da tener conto, perché le classi politiche che hanno governato questo paese fino all'invasione del 2022 hanno sottovalutato, così come tutti i governi europei, la modalità cleptocratica di, diciamo, entrata dello Stato russo all'interno delle nostre economie. Noi abbiamo interi segmenti industriali, intere filiere dell'agroalimentare, intere segmenti del mondo industriale che sono stati non venduti, ma svenduti agli oligarchi russi, a una classe imprenditoriale corrotta che ha prosperato e prospera dietro una dittatura. Questo è il primo punto nodale. È da lì che arriva l'indotto economico. Perché badate bene, al Cremlino non interessa sostanzialmente l'esecuzione di un soft power che sia un soft power imperiale politicamente, ma esercita un soft power e un hard power di natura principalmente geopolitica ed economica. La Russia è interessata alle risorse europee, al mercato europeo, ma non è interessata alla democrazia europea, e anzi vede la democrazia europea come un problema di tenuta per quel sistema economico, imperialistico e coloniale. Questo è, diciamo, il motivo per il quale c'è un investimento economico di questi gruppi. Diciamo, basti pensare, e non c'è nessuna inchiesta da fare, nel senso, si vede proprio andando sulla pagina dell'associazione Veneto Russia, c'è uno sponsor con scritto che l'associazione Veneto Russia è sponsorizzata da una società che si chiama Alberigi, e questa società è una società che si occupa di laminazioni del metallo e ha molte filiali in Russia che ovviamente sono state chiuse dopo l'invasione, cioè i traffici commerciali sono ridotti allo zero. E non si nascondono, cioè nel senso mettono il logo di un'azienda accanto a un'associazione che promuove sostanzialmente uno Stato accusato di crimini di guerra e accusato di aver violato tutte le convenzioni internazionali esistenti. Questo è il nodo centrale e le ragioni per cui la Russia investe soldi, investe persone all'interno del nostro territorio. Ed è un'operazione di lunga gittata. Questa operazione la Russia l'ha iniziata a cavallo degli anni compresi tra il 2008 e il 2009 e non si è inventata poi niente, in realtà ha solamente lavorato su alcune frange presenti già all'interno delle nostre società politiche, e fa così in tutti i paesi. C'è una diversificazione della propaganda all'interno dell'Europa, non tutti i paesi hanno gli Andrea Luci di Vincenzo Lorusso o hanno la cartellonistica o hanno tanto altro. Quindi la propaganda agisce su quello che trova, è come tutti i corpi estranei, come tutti i corpi che si aggregano a un corpo già esistente, cerca di sfruttare le divisioni interne che già si trovano. E questo è un compito essenziale anche di chi fa informazione, riuscire a comprendere che non è che sia tutto propaganda putiniana, perché altrimenti sconfiniamo anche noi, diciamo, nell'esegesi del complotto. Ci sono delle istanze presenti all'interno della società italiana, così come presenti all'interno di altre società europee, che sono antiche come l'uomo, che sono il protezionismo, il conservatorismo sociale, il conservatorismo religioso legato alla difesa dei valori tradizionali e dei costumi. E su tutto quanto questo un asset politico investe per la disgregazione del dibattito pubblico e per l'indebolimento del sistema democratico. Capire questo significa capire un dispositivo che viene poi alimentato da, diciamo, delle filiere di denaro che sono legate sempre al mondo imprenditoriale, sono sempre legate a una cleptocrazia, a un giro di denaro, a finte società, a banche offshore, a transiti di denaro verso i paesi terzi come la Turchia, come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi. Oggi è diventato ancora più difficile il contrasto a questo tipo di sistemi, perché occorrerebbe una presa di comune sia a livello legislativo che a livello politico che impedisse la circolazione prima di tutto di denaro sporco e poi successivamente di sistemi che aggirano le nostre regole e le nostre diciamo il nostro asset comune di legislazione che ci siamo date in seno anche all'Unione Europea. Quindi il ragionamento per questo è complesso, per questo non si ferma esclusivamente all'Ucraina o alla situazione contingente attuale. La Russia sono decenni che sta provando a sfondare la porta d'entrata dentro i sistemi democratici dell'Unione Europea. Lo fa perché siamo il nemico più vicino e più prossimo e siamo l'esempio più vicino e prossimo di una società libera.
Credo che una cosa però anche importante da sottolineare è che quando prima facevi riferimento ai legami economici tra Russia e Italia, no? In realtà dal punto di vista puramente quantitativo non stiamo parlando di un volume di affari o di export particolarmente rilevante, no? Anche se è molto concentrato, cioè gli interessi economici tra Russia e italiani in Russia hanno molto a che fare con una serie di imprese, soprattutto nel nord-est, soprattutto in Veneto, che per molti anni hanno fatto affari in Russia, che hanno sviluppato nel corso degli anni rapporti con lo Stato russo, con gli oligarchi in Russia. Questo anche dopo il 2014 avevamo imprenditori italiani che visitavano imprenditori veneti che visitavano la Crimea occupata per cercare di stabilire diverse forme di collaborazione o di investimento italiano in Crimea o russo in Veneto. Quindi in realtà, da un certo punto di vista, è un, diciamo, un interesse particolare legato ad un gruppo ben preciso che ha un interesse economico in questo e ha trovato una propria, diciamo, forma di influenza della politica italiana attraverso figure come Valdegamberi, come Ciambetti in Veneto, tutti che fanno riferimento più o meno al mondo della Lega Nord, che nel corso in realtà degli anni, dal 2014 ai giorni nostri, cercano di inserire nel dibattito pubblico italiano questioni come la rimozione delle sanzioni, la Russia non è il mio nemico, ora dopo la guerra del 2022 ovviamente hanno dovuto ricalibrare un pochino le proprie narrative, ma questo credo che sia importante da capire. Secondo me se si parla a una persona a caso, si tende quasi sempre a esagerare quelli che sono i rapporti economici tra Italia e Russia.
Certo, ma si tende a esagerare perché anche l'esagerazione è un pezzo della propaganda, no?
Esattamente, c'è un interesse a far sembrare che questo, diciamo, l'atteggiamento preso dall'Italia e dagli altri paesi europei nei confronti della Russia porti danni economici all'Italia che sono maggiori di quello che in realtà effettivamente sono, che sono abbastanza poco rilevanti in realtà nel contesto delle cose.
Diciamo che l'unico vero asset su cui poi abbiamo immediatamente compreso che si poteva già fare a meno era quello del gas, e questo, diciamo, per esempio sull'approvvigionamento energetico, lì c'è una forte responsabilità soprattutto dell'Europa e soprattutto della Germania. Insomma, la visita per esempio di Scholz a Kiev è arrivata, diciamo, in modo tardivo, ma diciamo la Germania è vero che è il maggior contributore in termini economici del sostegno tra i paesi europei dopo gli Stati Uniti a Kiev, però è anche vero che fondamentalmente il boom economico tedesco degli anni 90 è stato un boom determinato soprattutto da un rapporto privilegiato con Gazprom, tanto che insomma un ex primo ministro era insomma il presidente di Gazprom, e questo, diciamo, ha influenzato anche il dibattito europeo su questo, perché poi Gazprom Media è un'altra entità che è dietro a tantissime produzioni di Russia Today, a un segmento importantissimo della propaganda che vediamo all'interno del nostro paese. Perché vedete, gli attori di cui abbiamo raccontato anche sulle pagine dell'inchiesta, da appunto Andrea Lucidi, Vincenzo Lorusso, Nicolai Lilin e tanti altri, diciamo, sono anche dei personaggi intercambiabili, insomma, cioè se non ci fossero stati loro ci sarebbe stato qualcun altro, perché in verità, diciamo, quel messaggio è anche un messaggio seriale, nel senso, noi vediamo che, diciamo, sul strato di propaganda nel quale si agisce ci sono dei messaggi che sono standardizzati, che sono stereotipati, che sono messi in essere in un determinato modo, quindi. Ed è anche questa cosa che tu dicevi, Ludovico, rispetto alla mole di denaro che la Russia movimenta nei confronti dell'Italia o movimentava nei confronti dell'Italia, oltre ad essere un fenomeno quasi regionale legato al nord-est, ma è anche un fenomeno legato strettamente alla criminalità organizzata. Cioè, paradossalmente, il flusso di denaro che transita dalla Russia verso l'Italia e viceversa è maggiore soprattutto rispetto alle organizzazioni criminali. Cioè noi abbiamo, e questo lo diceva nei primi anni 90 anche Giovanni Falcone, abbiamo sostanzialmente l'economia russa che è costruita rispetto a un'economia criminale. Quindi gli indotti del denaro che arrivano anche in Italia arrivano soprattutto tramite il nero, tramite le lavatrici di denaro che vengono poste nelle grandi capitali economiche del paese, Milano, Venezia e altri posti di snodo. Il Friuli Venezia Giulia, c'è stato il caso dell'azienda Danieli, ad esempio, no? che continuava a fornire diciamo pezzi di ricambio per i droni, per l'aerospazio, o anche ad esempio il caso che abbiamo raccontato di Ansaldo Energia, che ha cercato tramite dei trust bancari di tornare in affari con Gazprom attraverso la piattaforma serba. Diciamo cercando di commerciare dei beni duali. Ecco, questo per esempio è un pezzo molto importante anche di un mercato parallelo che si muove, e lo vediamo quando l'esercito ucraino smembra i droni che diciamo cadono sulle città ucraine, trova della componentistica che viene da tutto il mondo, e questo, diciamo, ci pone davanti a un problema, che così come viaggiano le informazioni, viaggiano le criptovalute, viaggiano le valute, viaggia il denaro sporco, così come viaggiano i pezzi di ricambio di contrabbando. Il fatto che nessuno se ne occupi davvero nel dibattito pubblico nazionale, cioè che nessun partito ne faccia bandiera, lo trovo, secondo me, diciamo, un fattore di una gravità inaudita da un punto di vista pratico, perché se facciamo un confronto anche con le rassegne stampa, io ho fatto questa ricerca per Lemmy, le proteste dell'Italia nei confronti della Francia sono state praticamente, diciamo, all'incirca il 70% rispetto alle proteste dell'Italia nei confronti della Russia. Cioè l'Italia, quando ad esempio c'è stato il caso di Stefania Battistini e Simone Traini e di altri giornalisti, diciamo, perseguiti da un ordine di cattura internazionale, che attualmente ovviamente è solo su base russa, per aver violato illegalmente i confini, la Farnesina si è detta sorpresa di questo mandato di arresto, no? Ecco, io mi sorprendo della sorpresa continuamente, cioè, io mi sorprendo, ma perché veramente, nel senso, è un tema per me enorme, cioè nel senso, noi vediamo la differenza con David Lammy nel Regno Unito, che ha fatto di questo fondamentalmente, il governo Starmer ha fatto questo, diciamo, un asse della propria azione di politica estera, no? E ha fatto anche un asse di recupero delle risorse che in una città come Londra e in un paese come il Regno Unito, che ha un'influenza economica tre volte maggiore rispetto a quella che abbiamo in Italia, ne ha fatto un punto fondante di un'azione di governo e di politica estera rispetto anche al reperimento di altri fondi per sostenere la guerra in Ucraina, per sostenere le truppe ucraine, per sostenere il governo di Kiev. Quello che vedo è che, ad esempio, i cartelloni della Russia non è mia nemica sono diventati un problema dopo che ne abbiamo parlato, dopo che le amministrazioni comunali si sono trovate un po' di comunicati stampa di un po' di politici e si sono trovate un po' in imbarazzo. Però un amministratore locale che camminava per Roma e si vedeva un cartello con scritto "la Russia non è mio nemico", non si è mai posto il problema chi sono questi che hanno fatto sto cartellone. E di questo io ne rimango fortemente stupito. Ed è forse, diciamo, questo stupore che mi consente pure di continuare un po' a scavare per vedere fin dove si può arrivare davanti all'inazione, insomma.
Ecco, allora in questo, visto che parlavi di scavare, parlavi anche di, hai citato anche Venezia, magari in chiusura ti chiederei di parlarci anche un pochino della storia della scuola Piccola Zattere a Venezia. Ci aiuti a capire un po' di cosa si tratta?
Diciamo, anche questa è una storia molto significativa, perché fondamentalmente, diciamo, si tratta di un'operazione di rewashing. Dopo l'invasione russa, appunto, la fondazione faceva capo e fa capo a Mikkelson, a Leonid Mikkelson, che è un importante oligarca del gas, gestisce la seconda società di distribuzione del gas in Russia ed è anche un reclutatore, ha sostituito con la sua società di sicurezza privata il ruolo che era svolto dalla Wagner di Prigozhin, e quindi arruola personaggi o cittadini dalla Russia e da altri paesi dell'emisfero est che vogliono andare a combattere in Ucraina, quindi ha, diciamo, una sorta di esercito irregolare e mercenario che mette a disposizione e integra nelle fila dell'esercito russo. E fondamentalmente, prima dell'invasione, aveva questa fondazione, la fondazione VAC, a Venezia, che in Cadorso ha diciamo acquistato questo palazzo molto bello, ed era sede di un museo gemello di un altro museo sempre gestito da Fondazione VAC in Russia. Succede che praticamente, con molta nonchalance, ricevo un comunicato stampa qualche settimana fa che mi invita al vernissage e alla riapertura della scuola Piccola Zattere, alla presenza anche della signora Vera Mikkelson, che è la figlia di Leonid Mikkelson, a cui il padre ha trasferito parte degli asset in un rebranding per aggirare le percentuali sanzionatorie sparse un po' in giro per l'Europa. E, diciamo, con un comunicato pieno di schwa, molto inclusivo, si diceva appunto che si riapriva questa scuola a Venezia. Io, diciamo, sono un po' saltato sulla sedia, ho chiamato, ho parlato un po' anche di amici che lavorano nel mondo dell'arte, e mi hanno detto che sì, che era tutto vero e che fondamentalmente, diciamo, questa collaborazione tra Italia e Russia era effettivamente in essere. Ora, nessuno di noi ha niente contro l'arte, contro le scuole d'arte, contro questi spazi innovativi che permettono una fusione tra immagini, sensorialità e interiorità, insomma, personalmente sono, diciamo, anche che apprezza queste cose. Il tema è che fondamentalmente lo si fa con i soldi di persone che non è che forse sono complici di Vladimir Putin, sono, diciamo, non solo complici, ma sono dei pezzi importantissimi del regime putiniano. Di fatto stiamo assistendo a questo, cioè nel senso al fatto che con un'operazione di rewashing intorno a un'operazione culturale si riciclano, perché è questo quello che fanno questi signori, dei soldi attraverso l'arte. Si reinvestono dei capitali sporchi all'interno del nostro paese. E di questa cosa ne sono responsabili i curatori, gli addetti stampa e gli artisti anche che si prestano sostanzialmente a tutto questo. Giustamente vediamo tantissime manifestazioni che ci impongono un'attenzione nei confronti del Medio Oriente, si chiede la rescissione di patti, di accordi di studio tra le università italiane e Israele, e però poi dopo non ce ne frega assolutamente niente se un oligarca con le mani sporche di sangue apre un luogo di sapere in Veneto, a Venezia, e lo riapre con un conflitto in corso e con intellettuali, scrittori, giornalisti, artisti che vengono uccisi dalle bombe che il signor Michelson foraggia nel regime di Vladimir Putin. È cruenta come descrizione, ma è quello che sostanzialmente avviene. Quindi, diciamo, io ho anche interagito con la curatrice della mostra, che lavora, diciamo, da sempre a stretto contatto con la Russia, aveva curato anche una mostra quasi celebrativa di Vladimir Putin, e diciamo questa curatrice fondamentalmente mette la firma su una cosa che fondamentalmente, diciamo, è un pezzo del problema ed è anche, secondo me, un pezzo del dolore di un popolo. Però poi dall'altra parte, insomma, ci sono colleghi giornalisti, penso a Victoria Melina, penso a tanti altri che, diciamo, non stanno qui con noi a raccontarla perché quel regime gli ha privato, insomma, dell'unica cosa importante, che poi è la vita.
Credo che una cosa importante da sottolineare anche qui, hai citato la curatrice di questa scuola, di questa mostra, credo ti riferisci a Irene Calderoni. Nel tuo articolo, appunto, rileggevo la sua risposta una volta che voi l'avete interpellata su tutto questo. E la sua risposta era che la fondazione è un'organizzazione italiana senza scopo di lucro, supervisionata dalle autorità competenti italiane della prefettura di Venezia. La fondazione non ha affiliazioni politiche, e sia la fondatrice che il management si attengono strettamente alle normative correnti e si assicurano che i finanziamenti seguano questi regolamenti. Victoria Michelson, che è la figlia dell'oligarca Michelson, è una privata cittadina residente in Europa, non ha ricevuto sanzioni e non ha alcuna associazione con il governo russo. E dice: le attività della fondazione sono sostenute dalla signora Michelson utilizzando i propri beni. Che sembra quasi, diciamo, una risposta pre-programmata proprio per quel tipo, aspettandosi quel tipo di domanda, quel tipo di indagine. La cosa interessante qui è che, ancora una volta, anche dando per buono l'idea che non ci sia nulla di strettamente illegale nel modo in cui i fondi sono stati, diciamo, trasferiti e poi reinvestiti in Italia, poniamo anche che sia così, come sostenuto da loro, ancora una volta in realtà la verità è che è una questione di opportunità, no? Cioè, nel senso, è una questione di scelta anche proprio politica e morale. Ancora una volta siamo di fronte a personaggi come questa Irene Calderoni, che sono disposti, diciamo, a svendere la propria dignità, dal certo punto di vista, la propria onestà, e di fronte appunto di fronte ai soldi, diciamo, provenienti da questi oligarchi russi. E credo che questa sia una cosa importante da far capire anche a chi ci ascolta. Non è sempre una questione di cosa sia legale o meno. Stiamo semplicemente anche parlando di una questione che, nel caso di questa scuola, non, queste persone che scelgono di collaborarci si rendono complici e corresponsabili di questa cosa, perché hanno comunque sempre la scelta di dire no, io una mostra o una scuola per questo tipo di persona non la organizzo, anche se non c'è nulla di illegale in tutto questo, non lo faccio perché per una questione di principio, per una questione di dignità personale. Credo che questo sia un messaggio importante da far passare, che non è sempre tutto a che fare con è strettamente legale o meno, ma anche quali sono i valori a cui qualcuno che cura una scuola artistica, no? Vuole essere associato, ecco, credo che sia anche in misura come importante.
Sì, ma su questo, diciamo, io sono ancora più pessimista che sull'aspetto legale e sanzionatorio. Su questo credo che noi abbiamo un problema, diciamo, all'interno proprio della nostra identità personale, a mio avviso. Cioè, io, come dire, l'empatia nei confronti degli altri, l'empatia nei confronti di chi soffre, nei confronti di chi è vittima di un conflitto ingiusto, non sono nulla che troviamo nei codici penali o civili o nelle sanzioni dell'Unione Europea, ma dovrebbero essere qualcosa che ci guida, che ci, diciamo, se so che i soldi che mi metto in tasca vengono da uno che sta bombardando un popolo, no? Molto probabilmente non mi sentirei così tranquillo nell'accettarli, no? Non mi sentirei così tranquillo nell'essere parte di un disegno culturale, coloniale, imperialista. Io che scrivo un comunicato stampa e metto le schwa per dire che sono inclusivo, no? Magari mi farei una domanda che mentre noi parliamo la polizia fa le retate nei club LGBTQ+ e arresta gli omosessuali a Mosca, arresta i tour operator perché sono accusati di propaganda di valori non tradizionali e rischiano dai 7 agli 11 anni di carcere. C'era Henry De Luca che dice c'è sempre il punto di crollo nella vita di un assassino. Forse nella vita di un assassino c'è un punto di crollo, ma nella vita di una serie di complici il punto di crollo sembra non arrivare mai, perché poi li ritrovi che si riciclano stagione dopo stagione in altre battaglie, sempre dalla parte sbagliata poi. Quindi questo è, diciamo, un punto di non ritorno. Ci sarà forse poi il cosiddetto tribunale della storia, ammesso che poi rimanga ancora una concezione storica dei tempi, quindi insomma staremo un po' a vedere.
Massimiliano, io ti ringrazio molto, chi ci ascolta grazie. Potrà trovare in descrizione al video il link ai tuoi articoli, ti invito a leggere per approfondire, e grazie molte, e spero che ti avremo ospite un'altra volta ancora.
No, qui, quando volete.
Grazie.
Grazie a te Ludovico e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguito, grazie davvero.